Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un caro saluto anche a tutti quelli che ci vedranno poi nei vari social, nei vari canali, nei vari mezzi di comunicazione di oggi. Sono Giulio Loredo, voi mi conoscete, però oggi non facciamo il solito programma di sabato, bensì venerdì, quindi un programma di catechesi. Non posso iniziare senza augurarvi, in ritardo di qualche giorno, un santo Natale. Comunque siamo sempre nell'ottava della festa, quindi si possono fare gli auguri anche nell'ottava della festa. E augurarvi un santo e felice anno 2024. Santo e felice perché, ecco, queste due parole dovrebbero andare insieme. Per noi non basta la felicità mondana, la felicità terrena, la felicità che ci dà questo mondo. Per noi la felicità è quella del cielo, però la possiamo pregustare in un certo senso anche qui nella terra, facendo i bravi cattolici, frequentando i sacramenti, frequentando la Chiesa, e quindi avremo anche quella felicità che ci dà la tranquillità di coscienza e la certezza di stare sulla buona via con la grazia di Dio. E la grazia ci viene attraverso la Madonna. Quindi mi auguro che in questo anno nuovo, che fra un paio di giorni si inaugurerà, la nostra devozione alla Madonna cresca e cresca ancora. Detto questo, cari ascoltatori, purtroppo il tema di oggi non è un tema molto felice, non è un tema molto, molto gradevole, e me l'hanno chiesto diverse persone, e molto specialmente le carissime suore della radio. Ed è che io tratto un po' del nuovo documento uscito settimana scorsa, Fiducia Supplicans, un documento della Congregazione per la, anzi, non è più Congregazione, scusate, il Dicastero per la Dottrina della Fede. Io cercherò di essere molto obiettivo, cioè leggendo sia testi dello stesso documento del Vaticano con un minimo di commenti, sia testi autorevoli, soprattutto commenterò alcuni brani del documento, un lungo documento, beh, lungo, qualche pagina, ma comunque profondo documento del cardinale Gerhard Müller. Inizio comunque dicendo questo: non si tratta di un documento dogmatico. In realtà, secondo alcuni autori, non si tratta nemmeno di un documento magisteriale della Chiesa, quello per diversi motivi che poi vedremo. Si tratta molto specialmente, e loro lo dicono, di una proposta molto particolare dello stesso Papa Francesco. In questo senso non è un documento che direttamente obbliga i cattolici, come sarebbe per esempio la definizione di un dogma o comunque un documento solenne della Chiesa. Quindi togliamoci già questa idea falsa che l'ultima cosa che dice il Papa, quello è dogma, o dice un Papa, quello è dogma. Non è così. La Santa Chiesa Cattolica, 2000 anni, in questi 2000 anni ha elaborato un magistero, e la caratteristica essenziale di questo magistero è di essere uno. Cioè, si è sviluppato lungo i secoli, ma sempre sullo stesso asse. E quindi, se uno si mantiene fedele a quell'asse, uno si mantiene fedele al magistero della Chiesa. E ci sono diverse voci autorevoli, tra cui quella appunto del cardinale Müller, ex prefetto, lui sì, della Congregazione per la Dottrina della Fede, che dice che questo documento, che una semplice dichiarazione, quindi la più bassa categoria di documento che può essere, o una delle più basse categorie di documenti che possono essere emanati dal Vaticano. E dice che questo non è in linea, è una rottura riguardo a questa linea invece ininterrotta di magistero della Chiesa. Comunque, E quindi questo va visto da una parte con tutto, non solo rispetto, ma venerazione. Cari ascoltatori, noi dobbiamo avere venerazione per la cattedra di Pietro. Dobbiamo avere venerazione per il papato, per l'istituzione del papato istituita direttamente da nostro Signore Gesù Cristo. Ciò non toglie che da cattolici, da cristiani battezzati, possiamo farci anche una opinione, che guardate bene, non varrebbe nulla se fosse la nostra opinione. Io la penso così, niente, zero. Tu non la pensi né così né cosà, perché tu non vale niente. Quello che vale è il magistero della Chiesa. Quindi la venerazione che abbiamo per la cattedra di Pietro, per il papato, per il sacro pontificato, eccetera, non ci toglie la libertà di prendere una dichiarazione di un papa, un atto anche politico di un papa, una dichiarazione di questo genere, e confrontarla con la tradizione, cioè col magistero della Chiesa. Quindi non siamo noi che stiamo giudicando tale atto, parola o documento, è la Chiesa stessa che sta giudicando, non siamo noi. Comunque questa libertà assiste ai battezzati e utilizziamola in questo caso. Io comincio per rilevare qualche incongruenza, qualche aspetto di questo documento che ci lascia o mi lascia veramente un po' così. E già nella introduzione dice, dato che la curia, anzitutto, scusate, come ho detto, questa è una dichiarazione del dicastero per la dottrina della fede, teoricamente, perché viene detto in calce, presentato in udienza a Papa Francesco. Comunque, nella introduzione dice, dato che la curia romana è il primo luogo e in primo luogo un strumento di servizio per il successore di Pietro, e cita Predicate Evangelium, che è la riforma della curia che Papa Francesco ha fatto. Il nostro lavoro deve favorire, insieme alla comprensione della dottrina perenne della Chiesa, la ricezione dell'insegnamento del Santo Padre. In altre parole, il dicastero per la dottrina della fede, nella concezione di Papa Francesco contenuta in questo documento, questo documento che ha riformato la curia Predicate Evangelium, ripetuto in questo documento, in questa dichiarazione del dicastero per la dottrina della fede, il dicastero per la dottrina della fede non è più lo strumento per difendere l'ortodossia cattolica, ma per diffondere il pensiero di Papa Francesco. Lo dicono loro, non io. Quindi vedete come qui c'è un cambiamento assai profondo di prospettiva. Una volta si chiamava il Santo Ufficio dell'Inquisizione, anche il Sacrosanto era l'unico che era Sacrosanto Ufficio dell'Inquisizione. Tanto che non aveva un prefetto, ma lo stesso pontefice, il Papa, era prefetto del Santo Ufficio. Poi c'è stato un prefetto, eccetera, che faceva le veci di prefetto. Nella riforma della Curia fatta da Papa Paolo VI, lui lo ha chiamato Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi una congregazione destinata a difendere la dottrina della fede, non a diffondere il mio pensiero. Attenzione. E questo già è un elemento, come ho detto, che mi lascia un po', permettetemi di dirlo, un po' perplesso. Cioè, la curia, dice, è al servizio del Papa. Non è così, la curia è al servizio della Chiesa, e lo stesso Papa, in certo senso, è al servizio della Chiesa. E poi il dicastero per la fede deve favorire, lo dice il documento che sto leggendo, la ricezione dell'insegnamento del Santo Padre. Infatti, in questo documento di Fiducia Supplicans, Tutte le citazioni, tranne una, sono dello stesso Papa Francesco, che è lui citandosi se stesso. Che poi è un, non vorrei chiamarlo vizietto, ma è una tendenza che ormai lo vediamo in tutti i documenti, in quelli più recenti sul Sinodo, per esempio, quasi il 100% delle citazioni sono di se stesso. E anche questo è un cambiamento, è una rottura con quello che è la tradizione della Chiesa, che si citavano padri della Chiesa, si citavano teologi, si citavano documenti del Magistero, secondo il mio predecessore di santa memoria, che ne so, Gregorio XVI, in questo documento, eccetera, eccetera. Questo era il modo di fare un documento. Ormai in questo pontificato siamo abituati a documenti nei quali Papa Francesco cita quasi esclusivamente se stesso, e questo documento, questa dichiarazione, non fa eccezione. Un secondo elemento che mi lascia un po' così perplesso è il fatto che questi documenti del Dicastero, eccolo qua, del Dicastero per la dottrina della fede, normalmente sarebbe controfirmato dal Papa con la dicitura presentato in udienza al Santo Padre e da lui quindi approvato. In questo caso, lo stesso sito del Dicastero per la dottrina della fede è l'unica cosa che mostra dell'approvazione di Papa Francesco è il biglietto della udienza nella quale il cardinale Fernandez, l'attuale capo del Dicastero per la dottrina della fede, sarebbe stato o è stato, ha presentato, me l'ho detto, ha presentato a Papa Francesco questo documento. E questo è un punto che solleva, voi sicuramente la conoscete, io la conosco da tanti anni, Luiselle Scrosati, in un articolo che scrive per la Nuova Bussola Quotidiana. E Luiselle Scrosati dice: il biglietto di un'udienza, un pezzo di carta, è l'unico appoggio che il cardinale Victor Fernandez è in grado di esibire a supporto della sua creatura, la dichiarazione fiducia supplicans. In modo del tutto inusuale, il sito del Dicastero per la dottrina della fede ha pubblicato il biglietto della prefettura della Casa Pontificia per l'udienza con Papa Francesco e lo chiama Tuccio, Tuccio il nomignolo col quale è conosciuto il cardinale Fernandez. Come a voler rimarcare in modo peraltro infantile, poco degno di un'autorità ecclesiale, che il Papa ha approvato tutto. Quindi anche qui vediamo un elemento di perplessità in questo documento che rompe anche con la forma protocollare di un documento pontificio. Un terzo elemento di perplessità che poi già ci catapulta nell'analisi dei contenuti di questo documento è la contraddizione, ma palese, con tutta la dottrina precedente dello stesso Papa Francesco. Curiosamente, nel documento Fiducia Supplicans si cita continuamente il responsum ad dubia, che è la risposta che Papa Francesco ha dato 3 anni fa, quasi 3 anni fa, ai dubbi, cioè ai dubbi di due cardinali. Non sono le dubbia queste più recenti sul sino del cardinale Berg e altri, no, sono precedenti. E in questo documento si chiama Respondium ad dubium, che è del 2021, quindi di Papa Francesco, dice: al quesito proposto, la Chiesa dispone del potere di impartire la benedizione a unione di persone dello stesso sesso? Si risponde negativamente. E dice, e questo Respondium ad dubium: Per tale motivo non è lecito impartire una benedizione a relazione o a partenariati anche stabili che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio. Eccetera, eccetera, eccetera. Io adesso vedo che il tempo sta correndo. Comunque, vedete questo un terzo elemento di perplessità. Mentre la dichiarazione del Dicastero per la dottrina della fede cita innumerevoli volte questo respondeum ad dubium come una cosa positiva, il fatto è che questo responsum dice esattamente il contrario di quello che dice il documento del Vaticano. Quindi una dei due, o Papa Francesco sbagliava prima o sbaglia adesso, perché le due cose non possono essere vere allo stesso tempo. Questo per non andare molto più indietro, molto no, un po' più indietro, al documento, la lettera ai vescovi sulla cura delle persone omosessuali, che è un documento dell'allora cardinale Ratzinger, controfirmato da Papa, da Giovanni Paolo II. Quindi, visti questi tre elementi di, io lo chiamo perplessità per non emettere un giudizio già subito negativo, ma resto perplesso con queste cose e altre, entriamo a leggere lo stesso documento e io comincio rilevando un punto che già è il primo punto del documento. Se la presente dichiarazione resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico o benedizioni simili a un rito liturgico che possano creare confusione. Il valore di questo documento, tuttavia, è quello di offrire un contributo specifico innovativo al significato pastorale delle benedizioni. E questo è un primo elemento. Voi sapete che la benedizione è l'invocazione della bontà di Dio, della grazia di Dio e della bontà di Dio, quindi della misericordia di Dio, dell'aiuto di Dio su una persona o su una situazione o su un luogo. Ci sono benedizioni che sono sacramenti, per esempio, quando due persone si sposano, quindi il sacramento del matrimonio, sono ufficialmente benedette le persone dalla Chiesa. Questo è un sacramento. Poi ci sono le benedizioni sacramentali, qui è sicuramente qualcuno su questa radio dove abbondano i buoni teologi avranno parlato della differenza fra sacramento e sacramentale. Io non ho il tempo e per la verità neanche le conoscenze tanto approfondite di teologia, però i sacramentali invocano la grazia di Dio sulle persone. I sacramenti trasmettono direttamente, come si dice, ex opera operato, cioè per se stessi. I sacramentali invocano la benedizione di Dio su persone, per esempio la benedizione che ci dà il sacerdote dopo la messa. In questo senso possono essere benedette persone che non stanno vivendo in situazione regolare. Per esempio, nella Chiesa ci saranno persone che sono in situazione di peccato. Eppure, alla fine della messa, il Paese vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quello è una benedizione sacramentale che quindi va a tutti. E fra questi tutti possono essere inclusi aleatoriamente persone che sono in stato di peccato. In questo senso la benedizione sacramentale non ha un senso di richiamo, cioè se voi siete in peccato, in stato di peccato, io vi benedico perché vi convertite, quindi è un invito, una invocazione della grazia di Dio su quelle persone invitandole quindi alla conversione e alla rettitudine nella loro vita. Questo tipo di benedizioni sacramentali, non i sacramenti, ma i sacramentali, non possono essere date a situazioni di peccato. Per esempio, e credo che sia il cardinale Müller che solleva questo punto. Il sacerdote benedice tutta la Chiesa, tutta l'assemblea nella Chiesa. In quell'assemblea ci può essere, per coincidenza, una persona, una donna che esercita la prostituzione, però che le ha avuto una mozione buona e è andata in chiesa, quindi riceve una in mezzo a tutti la benedizione. Quello è un verso. E quindi questa benedizione generale che comprende questa persona ha il senso di un richiamo alla conversione. Però il sacerdote non può andare, scusate la schiettezza, però non può andare in un prostibolo per benedire il prostibolo. Sono due situazioni diverse. Quindi anche le benedizioni sacramentali non possono essere date a situazioni che chiaramente quello che si sta benedicendo è una situazione di peccato. Ed ecco che Papa Francesco inventa, perché questo è il termine, il cardinale Müller lo spiega, poi se abbiamo tempo possiamo leggere le sue stesse parole, inventa un terzo tipo di benedizione, che è la benedizione pastorale, cioè all'interno di de voler bene a tutti, di includere tutti, ricordatevi questa parola talismanica, della nuova chiesa sinodale, inclusione, dobbiamo includere tutti. E quindi per includere tutti diamo queste benedizioni pastorali. E quindi la logica, poi vedremo come neanche queste benedizioni pastorali non sono legittime, anzi il cardinale Müller li chiama addirittura de blasfemi, de bestemmiatori. E comunque volevo dirvi già dall'inizio che il documento già inizia mettendo le mani davanti e dice questo è un contributo innovativo, cioè innovano, inventano. Innovativo al significato pastorale delle benedizioni, quindi si inventano un terzo tipo di benedizione. La tale riflessione teologica, voi direte, è basato sulla tradizione, sui padri della Chiesa, su teologi? No. Tale riflessione teologica basata sulla visione pastorale di Papa Francesco. Quindi è un documento suo, è un documento che esprime, espressa, mostra la sua personalissima visione pastorale, al di fuori della tradizione del magistero della Chiesa, e quindi si tratta di, lo dicono loro, sto leggendo dallo stesso documento, e credo che hanno messo sullo schermo il testo stesso che voi potete quindi leggere direttamente. È basata sulla visione pastorale di Papa Francesco e implica un vero sviluppo rispetto a quanto detto sulle benedizioni nel magistero e nei testi ufficiali della Chiesa. Quindi è un sviluppo. Ora, anche qui il cardinale Müller, poi se abbiamo tempo possiamo leggere le sue stesse parole, solleva la questione. Sviluppo vuol dire migliorare all'interno di una scia che è quella del magistero. Qui non stiamo innovando. Vi accusate sviluppo. Lo sviluppo della dottrina esiste. Tanti santi ne hanno erano trattato, però è uno sviluppo, c'è cioè un approfondimento, un miglioramento. Benissimo, grazie mille di aver sottolineato quella parte. È uno sviluppo che si dà all'interno di una scia. E Canale Müller dice molto chiaramente: qui non è uno sviluppo, è una rottura, è una innovazione che non trova radice nei documento della Chiesa. Quindi, riassumo: si inventa un terzo tipo di benedizione che non ha nessun fondamento nella tradizione, nel magistero della Chiesa, che sarebbero le benedizioni pastorali. Secondo, si tratta della visione pastorale di Papa Francesco, che implica un vero sviluppo che, come abbiamo visto, invece non è così, è una vera e propria rottura. Poi un altro elemento è si potete scorrere il documento un po' più in basso per già vedere i primi, no, è al contrario, esattamente, i primi paragrafi. Il documento dice, entra in contraddizione con se stesso diverse volte. Per esempio, si tratta di evitare, dice, adesso non saprei dire perché io ho preso la nota 5 e 6. Si tratta di evitare che si riconosca come matrimonio qualcosa che non lo è. Quindi il documento dice: questo non è un riconoscimento di un matrimonio omosessuale. Perciò sono inammissibili riti e preghiere che possano creare confusione tra ciò che è costitutivo del matrimonio, quale unione esclusiva e stabile e indissolubile tra un uomo e una donna naturalmente aperta a generare figli e ciò che lo contraddice. Quindi il documento inizia per affermare che questo non è una benedizione del matrimonio, di un matrimonio omosessuale. Ora, se non è il riconoscimento del matrimonio, esattamente, grazie mille, se non è il riconoscimento del matrimonio omosessuale, perché si propongono queste benedizioni? Anche perché, e permettetemi qui una parentesi, per una persona medianamente colta, medianamente, che è il mio caso, io non sono teologo, non ho studiato teologia, quello che so di teologia è per letture, eccetera, per aver seguito questi temi per 50 anni. Comunque, io capisco queste cose, la differenza tra un sacramento, un sacramentale e una pastorale, io lo capisco. Poi, molto di più, teologi professionali, quale per esempio, già siamo all'altissimo livello, il cardinale Müller, che è stato capo, è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ora, il popolino, nel senso 99,99% dei fedeli, non è che vadano per le sottili con queste distinzioni sottilissime che fa la teologia. No, loro vedono la benedizione e pronto, lo interpretano come se fosse una benedizione la situazione. Quindi, dal punto di vista pastorale, la conseguenza di un passo di questo genere è esattamente il contrario di quello che il documento afferma di fare. Il documento dice: no, questa è una cosa meramente pastorale, precisamente perché meramente pastorale, pastoralmente provocherà confusione. E quindi è un documento intrinsecamente contraddittorio. E qui cito, questo non è del documento, cito, voi forse lo conoscete, pure il professor Roberto De Mattei, storico, poi un esperto in cose di Chiesa, scrivendo nella sua newsletter, nel suo con corrispondenza romana, dice questo e io faccio miei questi commenti del professor De Mattei. Fiducia supplicans costituisce un vero e proprio manifesto bergogliano per una specifica caratteristica che già fu del modernismo, cioè dell'eresia modernista. Afferma la fedeltà al magistero della Chiesa, mentre con una spregiudicata acrobazia intellettuale lo capovolge. In particolare, Fiducia Supplicans nega che una relazione omosessuale possa essere mai equiparata al matrimonio, ma autorizzando la possibilità di benedire quella relazione, la approva implicitamente, contraddicendo su questo punto il Magistero che ha sempre condannato il peccato contro natura. Il documento afferma con tono rassicurante che la benedizione è extraliturgica, ma poiché si può benedicere solo ciò che è in sé buono, ammette con ciò l'intrinseca bontà delle relazioni omosessuali. Nega di benedire la relazione omosessuale in quanto tale, ma dal momento che ciò che viene benedetto non è una singola persona, ma la coppia, alla quale non viene chiesto di porre fine alla relazione illecita, benedici il legame che unisce in maniera peccaminosa i due partner. Cioè, vedete, la Chiesa ha sempre benedetto le persone. Qualsiasi sacerdote, anche il più stretto di morale, anche il più tradizionalista, si vengono in sacristia due ragazzi o ragazze che dico: guardi, noi abbiamo questo rapporto, sappiamo che non è bene, vogliamo l'aiuto della Chiesa, l'aiuto della grazia per uscire da questa situazione, eccetera. Questi qua contano con tutta la misericordia, tutta la comprensione, tutta la misericordia della Chiesa. La Chiesa ha sempre trattato con rispetto queste situazioni, cercando appunto di tirar fuori la persona da una situazione peccaminosa. Per esempio, adesso non mi ricordo il nome della fondatrice, una santa fino all'Ottocento, che ha fondato una congregazione per accogliere prostitute pentite. E quindi la Chiesa ha sempre avuto questo tipo di accoglienza, purché ci sia un pentimento e quindi un inizio del cammino di conversione. Quindi, se un sacerdote riceve una richiesta di una persona di questo tipo, la prima cosa che deve chiedere: ma scusa, tu ti rendi conto che sei in peccato? Tu ti rendi conto che questa non è una situazione regolare? Se la persona dice sì, me ne rendo conto, vorrei uscirne. Ecco, questa è una situazione che esiste da sempre e la Chiesa le accompagna portando queste persone verso la conversione. E la conversione deve per forza passare per la separazione, che non si può convivere, cioè continuare una convivenza di questo tipo che costituisce un peccato pubblico. Non si tratta di questo. Qui si tratta di invocare la benedizione sulla coppia. E quindi, anche se la chiamiamo pastorale e non sacramentale, né tantomeno liturgica, che sono i tre gradi, cioè due gradi già c'erano da sempre, loro hanno inventato questo terzo grado pastorale, non si tratta di una benedizione delle singole persone, si tratta di una benedizione della coppia, e quindi implicitamente si riconosce si riconosce questa situazione come legittima dal momento in cui non c'è un richiamo alla conversione. Vedete, anche questo è un punto da sottolineare. Non c'è un richiamo alla conversione, perché il richiamo alla conversione ha come presupposto la consapevolezza che quella situazione è peccaminosa. Siano le situazioni irregolari, cioè uomo e donna, però in situazione irregolare, non sono sposati, o addirittura uno o una è sposato da parte sua e quindi è una situazione anche adulterina, sia le situazioni con due persone dello stesso sesso. E non c'è un richiamo alla conversione. Detto questo, leggiamo un po' il testo e, carissime suore, sarebbe il punto 3 romano, nella numerazione dei paragrafi è il paragrafo 31. Nell'orizzonte delineato, perché poi il documento fa raziocinio di carattere biblico, eccetera, comunque andiamo direttamente alla conclusione. Nell'orizzonte qui delineato si colloca la possibilità di benedizioni di coppie in situazioni irregolari e di coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale, quindi non si tratta di una liturgia, allo scopo di non produrre una confusione con la benedizione propria del sacramento del matrimonio. Ma, ripeto, queste sono distinzioni molto sottili che noi possiamo fare, per esempio, qui. Però voi pensate che la maggior parte lo farà? In questi casi si impartisce una benedizione che non solo ha valore ascendente, ma che quindi non è solo un'invocazione, ma è anche l'invocazione di una benedizione discendente da parte di Dio stesso su coloro che, riconoscendosi indigenti, bisognosi del suo aiuto, non rivendicano la legittimazione di un proprio Stato, ma mendicano che tutto ciò che di vero, di buono ed umanamente valido è presente nella loro vita e relazione sia investito, sanato ed elevato dalla presenza dello Spirito Santo. Non c'è nessun richiamo alla consapevolezza che quello è peccato. Dice, no, all'interno della vostra relazione omosessuale dovete trovare i punti positivi. Per esempio, ci vogliamo bene, io aiuto il mio compagno, o nel caso di due donne, la mia compagna, e lei mi aiuta. Queste sono cose positive, quindi non cerchiamo di subito qualificare come peccaminoso questo rapporto. Dobbiamo cercare, ecco, tutto ciò che di umanamente valido è presente nella loro vita e relazione. La teologia classica chiama grazia attuale, affinché le umane relazioni possano maturare, non convertirsi, maturare e crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo. Ora, scusate l'analisi grammaticale, ma crescere vuol dire essere già qualcosa e poi crescere in dimensioni. Un bambino cresce, prima è piccolo, poi diventa man mano adolescente, man mano diventa adulto, però è sempre un essere umano, quindi un bambino che cresce. E quindi nel dire che è una relazione che deve crescere, si dice che già all'origine è una relazione legittima, che deve solo crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo. Quindi nelle relazioni omosessuali ci sarebbe già una tale o quale fedeltà al messaggio del Vangelo, nella quale bisognerebbe soltanto crescere, liberarsi dalle loro imperfezioni e fragilità, non dal peccato, dal male, che ci porterebbe, se non ci convertiamo, all'inferno. No, sono imperfezioni, fragilità. Vedete già tutto il linguaggio molto pastorale e tendente a dare l'idea di una cosa che può andare avanti così com'è. Numero 33 dice, è questa una benedizione che, benché non inserita in un rito liturgico, unisce la preghiera di intercessione, l'invocazione dell'aiuto di Dio, di coloro che si rivolgono umilmente a Lui. Dio non allontana mai nessuno che si avvicini a Lui. E certo, Dio non lo allontana, sono i peccatori che si allontanano da Dio. Quello che si dice classicamente, qui creavit te sine te, non salvavit te sine te. Cioè, chi ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Sono i peccatori che devono avvicinarsi. Dio è sempre con noi, Dio è sempre vicino a noi, Dio è sempre lì pronto a darci tutta la sua grazia infinita, ma siamo noi che ogni tanto ci allontaniamo. In fondo la benedizione offre alle persone un mezzo per accrescere la loro fiducia in Dio. La richiesta di una benedizione esprime ed alimenta l'apertura alla trascendenza, la pietà, la vicinanza a Dio in mille circostanze concrete della vita, e questo non è cosa da poco nel mondo in cui viviamo. È un seme dello Spirito Santo che va curato, non ostacolato. Ora, dov'è la catechesi? Dov'è l'affermazione che, guarda, dovete convertirvi, cioè convertitevi e credete al Vangelo come dice nostro Signore. Ora, da cosa dipende? Qui entriamo in un altro aspetto pastorale. Lasciate il testo lì sullo schermo, perché adesso leggerò un altro punto. Voi direte, ma va bene, benedizione pastorale, ma la pastorale chi la esercita? L'esercitano i singoli sacerdoti, che può essere anche un vescovo, un cardinale, comunque un ministro di Dio. In base a quello che Papa Francesco ha ripetuto mille volte, il discernimento, cioè il sacerdote che discerne se lo deve fare o meno, non è il magistero della Chiesa. Non è la dottrina della Chiesa, è il singolo sacerdote che discerne la situazione concreta nella quale potrebbe o non potrebbe dare questa benedizione. Ed ecco che, per esempio, questo sacerdote americano ultra fanatico dell'omosessualismo, padre James Martin, gesuita, già sta benedicendo coppie e pubblica le foto sul suo account Twitter, o ormai si chiama X. Sul suo account X pubblica le foto delle varie coppie che lui sta benedicendo ai sensi di questo documento. Comunque, al numero 37 dice: a tal proposito vengono alla mente le seguenti parole, in parte già citate, del Santo Padre, quindi sempre Francesco che parla. Le decisioni che in determinate circostanze possono far parte della prudenza pastorale, Papa Francesco ha ricordato che tutto ciò fa parte di un discernimento pratico in una situazione particolare che non può essere elevato alla categoria di norma. Quindi non ci sono norme. E, va bene, io adesso... quindi vedete come il documento è molto scivoloso, però stringe quello che alla fine resta è la sensazione che pastoralmente, usiamo pure questa parola, si stanno legittimando le unioni irregolari, cioè sia unione irregolare fra due persone di sesso diverso, sia, e peggio ancora, unioni irregolari fra persone di un stesso sesso, che per definizione sono una situazione irregolare. Ed ecco che adesso potete anche togliere questo testo, perché leggerò alcuni brani velocemente, perché poi alla fine vorrei leggervi un altro testo molto breve. Su cosa fare. Comunque, una delle migliori analisi di questo documento è quella fatta dal cardinale Gerhard Müller, che, come vi ricordate, o come sapete, è l'ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, teologo di grande densità, di grande spessore, soprattutto in questioni morali. È un lungo documento che voi lo potete trovare online, del quale io comunque vi leggo soltanto alcuni brani, alcune frasi. Anzitutto, già nell'introduzione, nelle prime righe del suo documento, il cardinale Müller dice che si tratta di una affermazione inedita nell'insegnamento della Santa Chiesa. Inedita vuol dire mai vista. E quindi è innovativa nel senso più profondo. E lui si chiede, questa dichiarazione non è in diretta contraddizione con la dottrina cattolica? È la domanda che lui si pone all'inizio. Non è in contraddizione con la dottrina cattolica, e poi nello sviluppo che lui farà, che non avremo tempo di vederlo tutto, lui dimostra che è in contraddizione con la dottrina cattolica. Quindi il Cardinale Müller si fa questa domanda. I fedeli sono quindi obbligati ad accettare questo nuovo insegnamento? E di nuovo, dopo un'analisi teologica profonda, autorevole, lui dice che no, i fedeli moralmente, canonicamente, diciamo teologicamente, non sono obbligati a seguire questo nuovo insegnamento. Il documento in questione, scrive il Cardinale Müller, che l'Assemblea Generale dei Cardinali e dei Vescovi di questo dicasterio non ha discusso né approvato. Questo è un documento scritto da Tucho Fernandez, dal Cardinale Fernandez, punto e basta. È presentato, non si sa nemmeno in quale modo, a Papa Francesco. Perché normalmente un documento di questo genere è discusso fra i cardinali, fra i vescovi, fra i consultori, come si chiamano, del dicastero per la dottrina della fede. Non è stata fatta nessuna consulta. Lo hanno presentato e basta. Riconosce l'ipotesi è totalmente nuova, ecco, è completamente nuova, una ipotesi completamente nuova che si basa soprattutto sul magistero di Papa Francesco. E quindi non si basa sulla dottrina cattolica, si basa su, lui lo chiama il magistero pastorale di Papa Francesco. Poi lui dice, vado un po' veloce, che non si cita in appoggio a questa nuova visione. Né padri della Chiesa, né teologi, eccetera. E lui dice, è vero che ci possono essere sviluppi nella dottrina della Chiesa, cioè nel Magistero, ma questi sviluppi non possono andare oltre ciò che è stato rivelato una volta per tutti dagli apostoli come parola di Dio. Cioè, un papa può sviluppare la dottrina quanto vuole, però non può andare fuori da quello che è la verità rivelata, cioè quello che è il depositum fidei. In questo documento, invece, dice Cardinale Müller, non ci sono testi biblici dei padri, dei dottori della Chiesa, documenti del magistero, eccetera, niente. Si tratta di un salto dottrinale. Si può infatti parlare di sviluppo della dottrina solo se la nuova spiegazione è contenuta, almeno implicitamente, nella rivelazione, soprattutto se non contraddice le definizioni dogmatiche. Detto questo, beh, io avrei anche altre cose, perché un documento, io avevo copiato diverse cose, ma vorrei entrare in un ultimo punto perché il tempo stringe. Comunque, carissimi ascoltatori, io vi consiglio caldamente, ma veramente in modo molto forte, di leggere e di studiare l'analisi che fa del documento Fiducia Supplicas il cardinale Gerhard Müller. È un'analisi molto pacata, molto tranquilla, molto profonda e molto metodica alla tedesca. Quindi andate a leggerlo. È un documento di, diciamo, 4-5 pagine, non è brevissimo, ma non è un libro. Leggetelo e vedrete come tratta lui la questione e come giudica lui la questione e le soluzioni che lui propone. Io utilizzo questi ultimi 5-6 minuti per rispondere a una domanda che tantissime persone mi hanno fatto. Ma cosa fare? Ora ci sono due estremi da evitare. Un estremo è dire, lo ha detto Papa Francesco, quindi è dogma. Questo abbiamo visto, non è la dottrina cattolica, questo non è la Chiesa, non è tutto ciò che il Papa dice è dogma. Il Papa parla in linea di successione di Pietro, quindi sulla scia, sul solco del magistero, della tradizione. D'altra parte ci sono quelli che dicono questo non è vero, quindi Francesco non è Papa, e cadono nel sede vacantismo. E anche questo è una posizione molto pericolosa, falsa in alcuni punti e soprattutto molto pericolosa. Però cosa possono fare i fedeli? Ed ecco che viene in nostro aiuto l'Apostolo San Paolo e con lui tutta una serie di grandi teologi lungo la storia che hanno spiegato questo punto. Nel Concilio di Gerusalemme, vi ricordate il primo concilio della Chiesa, tutti gli apostoli, c'è stata una discussione feroce, ma fortissima, fra due partiti, no? Adesso non vi faccio tutta la storia perché non abbiamo il tempo. Comunque San Pietro era del partito sbagliato, il Papa era del partito sbagliato e San Paolo era nel partito giusto. E San Paolo dice, ho dovuto resistere in faccia a Pietro, a Kefas, no? a San Pietro. Resistenza, resistenza. Ora, nel 1974, il professor Pino Correa de Oliveira pubblicò, e poi fu diffuso in tutto il mondo, un manifesto di resistenza alla allora politica di distensione del Vaticano, siamo all'epoca di Paolo VI, con i governi comunisti, soprattutto con l'Unione Sovietica. E io vi leggo alcuni punti, ma se, che fare, quindi questo testo si riferisce concretamente alla politica con il comunismo, ma il concetto di resistenza si applica in modo molto più ampio. Che fare a questo punto? La domanda che noi ci facciamo oggi. Le righe di questa dichiarazione non basterebbero per contenere l'elenco di tutti i padri della Chiesa, dottori, moralisti, canonisti, molti dei quali elevati agli onori degli altari, che sostengono la legittimità della resistenza. Una resistenza non è separazione, non è rivolta, non è acrimonia, non è irreverenza. Al contrario, è fedeltà, è unione, è amore, è sottomissione. Resistenza è la parola che abbiamo scelto di proposito, perché è usata dallo stesso San Paolo per caratterizzare il suo atteggiamento. Poiché il primo Papa, San Pietro, aveva preso misure disciplinari relative al permanere nel culto cattolico, di pratiche sopravviventi dall'antica sinagoga, San Paolo vide in questo un grave rischio di confusione dottrinale e di danno per i fedeli. Allora si levò e resistette in faccia a San Pietro. Questi, San Pietro, non vide nel gesto energetico ispirato dell'Apostolo delle Genti un atto di ribellione, ma di unione di amore fraterno. Quindi il primo Papa, San Pietro, accettò questa resistenza e infatti si piegò, accettò la posizione di Paolo, di San Paolo. Quindi nel senso in cui San Paolo resistette, il nostro stato è di resistenza. Resistere significa che consiglieremo ai cattolici di continuare a lottare contro la dottrina comunista con tutti i mezzi. Oggi possiamo dire di continuare a lottare contro le deviazioni omosessualiste. Resistere significa che mai ci serviremo dei mezzi indegni della contestazione. Non stiamo contestando. E ancor meno che assumiremo atteggiamenti che in qualsiasi punto si discostino dalla venerazione, dall'ubbidienza che si deve al sumo pontefice, nei termini del diritto canonico. Resistere, però, comporta esprimere rispettosamente il nostro giudizio in situazioni come quelle, eccetera. Lui racconta allora la situazione di allora del 74 che noi possiamo applicare ai nostri giorni. Quindi questa parola resistenza è teologicamente esatta per descrivere l'atteggiamento che un cattolico potrebbe e secondo me dovrebbe avere riguardo a questo documento. E infatti si stanno moltiplicando le dichiarazioni di singoli vescovi, addirittura di conferenze episcopali, che stanno dicendo pubblicamente in documenti: Santo Padre, il nostro cuore è vostro, noi siamo figli della Chiesa, ma questo non lo possiamo fare. Dove ci porterà questa situazione? Non lo so. E oggi mattina il Papa Francesco ha ricevuto al Cardinale Raymond Burke, molto bersagliato dalle sue misure disciplinari. Cosa hanno parlato? Non lo so. Comunque abbiamo fiducia, quella vera fiducia, nel trionfo finale del cuore immacolato di Maria. Detto questo, carissimi ascoltatori, buone e sante feste, un buon e santo Capodanno e un santo e felice anno nuovo 2024. Da Giulio Loredo a tutti, Ave Maria.